Nel libro su cui ho seguito la vita di Sant'Antonio si riportano anche tre discorsi di Sant'Antonio. Uno più lungo, rivolto a dei monaci, abbiamo detto il senso di monaci, no? Di una comunità, eccetera, eccetera. Questo l'abbiamo detto all'inizio. Un altro rivolto a dei filosofi, un terzo più breve rivolto a degli eretici, gli ariani. Gli ariani credevano che Gesù non fosse uomo Dio, ma fosse soltanto un uomo straordinario, ma non Dio. Il discorso per i monaci è un discorso ascetico, parla di preghiera, di esame di coscienza, di perseveranza nella virtù, della lotta contro le tentazioni, dei demoni, e poi si conclude con un pensiero sulla morte. L'altro discorso rivolto ai filosofi, ecco, si fonda sulla ragione, sulla saggezza umana e, diciamo così, fa intravedere, mostra la grande verità cristiana, l'essenza della fede cristiana, col mistero della croce, perché, diremo così, lo scandalo di Cristo è questa morte sulla croce. Poi parla del dono della fede, l'invito a convertirsi a Cristo. Come vi dicevo, il terzo è un discorso rivolto agli ariani, i quali negavano la divinità di Gesù. Pensavano che Gesù fosse una creatura, un uomo come gli altri, eccelso, straordinario, nonno Dio col Padre e con lo Spirito Santo, noi vedremo questo oggi. Viene sottolineata ancora che Sant'Antonio era un uomo molto saggio, senza avere fatto degli studi. La cosa che più colpiva non era un dottorato. I pagani e quelli che reputano particolarmente che un uomo colto deve essere un sacerdote. Lui non era un sacerdote, era, noi diremmo, un laico, e quindi da dove gli veniva questa saggezza, si chiedevano. Intanto la sua, come devo dire, il suo punto di riferimento era soprattutto il battesimo. Io ho accennato a questo l'altra sera. E siamo invitati soprattutto a riflettere su questo, perché è lo Spirito Santo che, venendo nell'uomo, lo eleva e, come devo dire, lo fa penetrare nel mistero di Dio. Guardate il Concilio cosa dice a tal proposito. I fedeli, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo, vengono costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo. Ecco, notiamo queste cose. Dunque, il battesimo ci lega a Cristo e ci lega facendoci, ecco qui, adesso dobbiamo intenderci, sacerdoti, re e profeti. Che vuol dire? Il battesimo, dicendo che ci fa sacerdoti, ci dà la capacità di offrire la nostra vita, di dare la nostra vita, darla non essendo da ammazzarsi, ma di spendere la nostra vita dando voce a tutto il creato. Quando noi diciamo l'uomo è il re del creato, noi lo diciamo per dire che l'uomo è la creatura più alta, più nobile. Non solo è la creatura più alta e più nobile, ma è, diremmo così, la voce del creato. Dunque, l'uomo, in quanto uomo, pensavo io, l'uomo è chiamato a fare di tutto il creato un'offerta a Dio. Per cui le cose, gli animali, le piante, ecco tutto quello che volete, della creazione, ha nell'uomo la sua bocca, la sua voce. Che cosa vuol dire che l'uomo è il re del creato? Questo è quello che, su cui riflettevo. Poi, profetico, profeta. Che vuol dire profeta? Noi subito profeta pensiamo quello che indovina le cose, eh? Ma non è questo il senso. Il profeta è colui che annunzia Dio, che presta la propria voce a Dio. Notate che cosa vuol dire dunque che il battezzato è re, profeta? Notate. Dunque, pensavo io, molte volte noi veramente non riflettiamo sull'essenza e sulla grandezza del battesimo. Ve l'ho detto l'altra sera, ed è veramente uno strazio sentire dire a qualcuno io ho mio figlio nuovo attivo, insomma, proprio fa vedere che purtroppo, attenzione, non è che io do colpa a chi dice questo, ma questo come sacerdote, per esempio, mi fa pensare, ma vuol dire che noi sacerdoti non abbiamo fatto abbastanza per questo, per trasportare, come si dice, per insegnare, per portare queste idee nei laici, insomma, in chi si battezza, in chi chiede il battesimo. Certo, dobbiamo riconoscere magari una grave lacuna a proposito dei sacramenti. Per cui, ecco, non ne vediamo le conseguenze, non ne viviamo le conseguenze. Profeta. Che vuol dire profeta? Noi pensiamo quello che indovina le cose, insomma, quello che dice le cose. Profeta vuol dire che presta la lingua a Dio, presta la voce a Dio, perché Dio parla attraverso di noi uomini. In certo senso tutta la creazione parla di Dio, però parla un linguaggio muto, ecco se così si può dire, un linguaggio di segni, e invece l'uomo è l'unico essere in natura in cui loda Dio con la propria lingua, con la propria voce. I credenti danno, come devo dire, la manifestazione con le parole e con le opere della grandezza di Dio. Allora questo, notate, vale per la scuola, vale per il lavoro, vale per lo sport, per lo stadio, vale nella piazza, vale nelle case. Com'è grande il compito dell'uomo, com'è grande la dignità dell'uomo. E qui, notate, non si richiede una cultura, degli studi. Ricordo tante volte qualche persona anziana nella mia vita dire delle cose che riguardavano Dio che mi hanno colpito. Nella loro semplicità, e però dette come testimonianza con la propria vita. Questo naturalmente richiede anche impegno di cultura, se volete, di cultura religiosa. Agli adulti, per esempio, si dovrebbe suggerire qualche lettura, qualche rivista, non lo so, perdiamo tanto tempo appresso a certi giornali e invece molte volte non curiamo la nostra, chiamiamola cultura religiosa, ecco, chiamiamola così, dove per cultura non intendo la scuola, insomma, tra i banchi, eccetera, anche quella è cultura. Com'è triste sentire che tanti ragazzi, tanti giovani non partecipano all'ora di religione, chiedono l'esenzione. E io mi domando che cosa c'è dietro questi giovani. Probabilmente una famiglia che naturalmente, il resto lo dite voi. Perché dice che il paniere cola di quello che porta. E così è la famiglia. Dunque, il tempo e l'impegno per conoscere la verità, il senso della vita, le stesse verità del credo, che noi facilmente ripetiamo, per esempio, nella messa domenicale. Non so se quella recita del credo è una recita d'occasione o è un'occasione per la fede, per approfondire. Una volta una persona mi diceva, sa Padre Scuto, mi vengono sempre dubbi sopra la fede, sulla verità di fede. E io, che mi piace scherzare, e lei che fa? Ma sa più, cerco di allontanarle. No, deve ringraziare Dio, perché naturalmente nascendo i dubbi, se lei li affronta, cresce. Vedete, è perché certe volte la nostra fede è rimasta a livello, stavo dicendo infantile, a livello di ragazzi. Siamo cresciuti in tutte le altre cose, ma nella fede non siamo conosciuti, non siamo cresciuti. La fede, man mano che diventiamo più grandi, deve essere una fede illuminata. Certo, non risolveremo tutti i problemi della fede. Perché? Perché nel nostro giricoppolo non c'entrano. Però noi dobbiamo fare spazio alle cose della religione. Non ci dobbiamo mai preoccupare dei dubbi, noi li chiamiamo dubbi, dei dubbi che ci vengono, delle domande, io invece li chiamo, delle domande che nascono in noi. Non ci dobbiamo mai spaventare, però dobbiamo affrontarli. È una bella occasione per crescere. Ancora, l'aspetto della profezia. Vi dicevo, la parola profeta non vuol dire quello che indovina le cose, quello che preannuncia le cose. Il profeta è colui che parla di Dio, che presta la lingua a Dio. Gesù rimprovera i suoi contemporanei quando dice: come mai non sapete leggere i segni dei tempi? Voi sapete leggere i segni delle stelle, e però non sapete leggere i segni dei tempi. Cioè, i tempi ci danno una spinta a crescere, una spinta a conoscere di più. Non dobbiamo mai preoccuparci dei dubbi della fede, mai. Sono una spinta a crescere nella fede. È un impegno anche per coinvolgere gli altri. Gli altri, naturalmente, tante volte si tengono dentro i loro problemi. Per esempio, non si rivolgono a un teologo o un prete, ammesso che il teologo e il prete gli sappiano rispondere, insomma, siano adeguate alla domanda che gli viene fatta. Però, confidandosi con gli altri, offrono agli altri una bella occasione per aiutarli a camminare nella fede. Ecco, questo credo che sia veramente una necessità del nostro tempo. È anche vero, e termino, che forse impieghiamo più tempo nel vedere la televisione che non nell'approfondire quello che la televisione dice o propone. Questo è forse perché la televisione è più come una compagnia che non un'occasione di crescita, cioè è più una distrazione nel senso buono, è un impiegare il tempo libero anziché un'occasione per crescere. Ecco, chiediamo al Signore invece la grazia che ci conceda di crescere nella nostra fede, crescere aprendo sempre più gli occhi. Il Padre Eterno gli occhi ce l'ha fatto per vedere, e dunque fino a quando noi vogliamo vedere più a fondo sarà contento, perché ogni padre che vede crescere il figlio o la figlia ha una grande gioia, e il Padre Eterno è un gran padre. Sia lodato Gesù Cristo.